La meditazione che ho sul cuore da parteciparvi ha per titolo Alcuni frutti benefici dell'orgoglio. Senza caricare il significato dell'orgoglio, sappiamo bene che rubare ed uccidere sono due grossi peccati, ma la loro origine, l'origine di questi peccati macroscopici, risiedono in un aspetto morale. Ecco perché alcuni aspetti benefici dell'orgoglio, perché attrae l'orgoglio è la radice di tante cose che non sono, o meglio, che portano lontano dal pensiero del Signore. Tutto ciò che succede in questo mondo procede sul principio di causa ed effetto. E noi sappiamo bene che a scuola ci hanno insegnato che se tuona, ad effetto è perché c'è il temporale in giro. E quindi ecco perché ogni effetto è frutto di una causa. Il mondo esiste perché c'è un creatore. Il creatore è la causa, il mondo è l'effetto, è una cosa molto semplice. Ma anche l'incredulità degli increduli ha delle cause che le determinano, cioè determinano proprio la loro incredulità, il motivo della loro incredulità. Infatti noi credenti molte volte siamo turbati, diciamo, non tanto incuriositi, ma rimaniamo stranamente davanti alla posizione di certe persone che si dichiarano atei, che non riconoscono la sovranità di Dio e così via. Eppure queste cose hanno una origine, sono prodotti da qualcosa. Per esempio, ha una causa l'essere nati in questo mondo. Molte volte, quando il Signore mi ha dato di capire questo, più di una volta ogni tanto proprio sento proprio il bisogno di dire: Signore, ti ringrazio per avermi fatto nascere in questo lembo di terra, che è la terra che mi ospita, la mia terra. Perché? Perché molte cose della mia vita sono il frutto di questo fatto, che io sono nato qui. Essendo nato qui ho le caratteristiche di questa zona, ho di questa civiltà anche, e così via. Quindi vediamo che dipendiamo, anche se noi non approfondiamo sempre sufficientemente, noi siamo il frutto di qualcos'altro. E quindi, per esempio, il discendere da Adamo e avere una natura corrotta ed altro ancora sono le cause che determinano l'incredulità del malvagio. Queste sono delle cause, e questi ostacoli sono tutti degli aspetti che non dipendono dall'uomo, sono degli aspetti anche dalla nostra stessa peccaminosità, che non dipendono dall'uomo, ma dipendono da tante circostanze che molte volte è difficile di capire. Quindi ogni uomo che nasce in questo mondo, già come tale, eredita qualche cosa. Pensiamo, non accaniamoci ad esempio con i geni del papà e della mamma, che porta con sé proprio le più grosse mastodontiche o macrocause, però ci sono queste cause. Perciò di questo non siamo colpevoli, certunico, non siamo, ma ci sono delle altre cause invece che dipendono da noi. E di queste noi siamo veramente colpevoli, e vedremo che ce n'è una che determina tutte le altre. C'è una causa che determina tutte le altre. A noi è facile parlare di concause, ed è vero anche, ma questo non ci deve portare sulla via di non riconoscere delle cause personali, peculiari proprio di ciascuno di noi. Va bene, anzitutto individuiamo la causa prima, vedremo poi che da questo dipendono tutte le altre cause. Dalle scritture apprendiamo che il Signore non ha creato anche il male, e questa affermazione, mia affermazione, memore di tante tavole rotonde a cui ho partecipato, lungi dall'essere chiaro e sicuro, non ci piove per tutti, lungi dall'essere così, molti sollevano tanti problemi, ma se io, ma perché? Io ricordo anche tanto tempo fa come, guardate in quale modo è stato accusato il Signore, come poteva, come ha potuto il Signore vincolare l'uomo a delle responsabilità che non aveva sul piano appunto della causa ed effetto. Cioè, vogliamo dire, questo dimostra qua i cavilli che gli uomini riescono a tirar fuori per sottrarsi alle proprie responsabilità. Ma questo non è una sola, ce ne sono tante. Ma che esso, il male, allora, è stato generato da una creatura orgogliosa, perfetta e meravigliosa, e il male consiste nell'orgoglio che è nato nel suo cuore. Quindi, per cercare di stabilire la base principale, da dove viene il male, qualsiasi forma di male, viene da una base unica che è l'orgoglio. Dall'orgoglio che è la forza motrice di tutti i mali che si sono poi affermati e manifestati nella sua poliedricità nel mondo e fra gli uomini. In Isaia capitolo 14, versetto 12 e 13, Isaia capitolo 14, versetti 12 e 13, a chi interessa lo cito io, ma dice, forse è meglio lo scherziamo, sì, Isaia 14, 12 e 13. Sì, perché in questo versetto noi abbiamo l'accusa, in qualche modo, l'accusa, l'addebito che il Signore fa all'essere che ha introdotto questa realtà tragica.
Come mai sei caduto dal cielo, o astro mattutino figliol dell'aurora? Come mai sei atterrato tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo e leverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, io mi assiederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione.
Ecco che cosa dice Satana, l'astro mattutino, dell'aurora, lasciamo stare l'identificazione del termine, che solleva dei problemi, ma ecco che cosa dice proprio: io eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Ecco l'orgoglio, un uomo che era una stella lucente, un essere che era una stella lucente, che aveva autorità, che era di una bellezza straordinaria, dice: io porrò il mio trono al di sopra delle stelle del cielo, mi siederò là. Ecco da dove comincia, dove ha il suo cominciamento il pensiero di grandezza. È chiaro, anche sulla terra poi ha avuto un'origine simile, perché quando erano nella pianura di Sinai gli uomini hanno detto orsù, hanno smesso di usare la calcina e il sedimento dell'acqua, e bitume, e lavorare con la materia raccogliticcia come c'era, e hanno detto: cocciamoci dei mattoni e costruiamo una torre che giunga fino al cielo. Fin da allora proprio il progetto dell'uomo: noi vogliamo andare su nel cielo, vogliamo andare al di là, vogliamo crescere. Questo è proprio stato sempre il desiderio, non tanto recondito, ma determinante proprio del cuore umano, che tendeva a glorificare se stesso. In quel momento era nato il peccato nella sua essenza, era stato creato l'orgoglio. Quindi non c'è un momento, noi troviamo già nell'Eden la maturazione del peccato, e non possiamo dire in quale momento, certo anche il momento in cui la donna, visto che il frutto era bello vedere, buono mangiarsi, desiderabile per l'intelletto, prese nel frutto ne mangiò. Ma questo è il momento, diciamo, in cui è stato consumato questo peccato. Però dietro questo c'è proprio questo pensiero, in cui si annidava già il pensiero e della pianura di Sinear, in cui dice: facciamo una torre che giunga fino al cielo. Ma moralmente c'è qualcosa di più spicciolo, cioè che si poi si estende alle forme più semplici, ma è sempre la forma dell'orgoglio. Quindi la nozione, la realtà, la potenzialità del male è dato dalla morale malefica, che è l'orgoglio, perché è l'orgoglio che ha prodotto tutti i rimanenti. Sono soltanto le varie applicazioni, ma la sostanza è l'orgoglio, quello di voler essere, di voler salire sempre più in alto. Avendo poi Satana implicato questi geni in Adamo ed Eva, l'orgoglio è diventato una componente che domina tutti gli uomini. Per questa ragione, moralmente, l'uomo naturale è un figlio di Satana. Questa è una frase probabilmente che soppesata, analizzata con spirito critico, potrebbe dare adito a tante critiche e tante disapprovazioni, che rispetterei, è una mia affermazione, sono persuaso e sono convinto che le cose siano così, ma è questo il fatto che ne scaturisce da arrivare. Nel senso che che l'uomo è un discendente morale di Satana, è Satana che ha detto: io farò così e così e così, ma anche l'uomo ha pensato così nel suo piccolo, e dove ha avuto la possibilità ha pensato: io farò così e così. L'uomo viene proprio dai stessi geni di Satana, intendiamoci, non vorrei portare fuori qualcuno da un principio corretto della parola di Dio. I geni della ribellione, io farò così e così, questi geni di liberarsi della coltre, del sovrappeso di un'autorità, di un qualcosa che ha ordinato, qualcosa d'altro, e che del quale si vuole liberare. Questa è la colpa, questo è appunto l'orgoglio dell'essere che vuol rivendicare una propria autonomia, un proprio diritto ad essere e a fare ciò che vuole. Infatti, se noi ci pensiamo bene, tutti gli uomini sono dominati da questo stesso orgoglio di Satana. È questo che ero. Così l'orgoglio ha messo subito l'uomo in ribellione, è in contesa col Signore. Va bene, in quale modo l'orgoglio costringe l'uomo a rigettare il Signore e la sua grazia? Non sopporta un Dio che lo sovrasti e che gli sia Signore. All'uomo non va bene che abbia un Signore al di sopra. Ma quante volte nella testimonianza sulle piazze che sostenevamo quando andavamo a evangelizzare, quando ero più giovane naturalmente, e quante critiche e litanie si veniva a constatare, quanti pensieri distorti sorgono nella mente umana, che è facile, aiutato anche dal maligno, a contorcersi davanti al Signore e non accettare le vie di Dio. Io anni fa eravamo nei portici qui a Modena con un panchetto per distribuire opuscoli, e c'è anche il fratello Arrigo, chi lo ricorda, che era un po' un dialettico questo fratello, e io volevo approfondire la conversazione con i passanti, e mi sono avvicinato ad uno per dare un opuscolo. Quando questo si è fermato vicino a me, mi ha parlato a Rigo, mi ha detto: Remo, lasci andare quel tizio lì, non ti fermare, mi ha detto. E perché? Perché, guarda, non ci cavi più fuori niente con lui. Perché? E poi ho capito cos'è. Era un dialettico nato, un filosofo, uno che era come cadere nella pece, con i piedi nella pece, con le sabbie mobili. Perché era un uomo pieno di risorse mentali, ipotesi, discussioni. Infatti, quando noi testimoniamo, fratelli, apro una breve parentesi, dovremmo avere la saggezza di capire chi chiacchiera, chi discute per amor della discussione. Questo ci gioca molto il maligno qui. È meglio non perdere tempo. Perché? Perché non c'è nessuna volontà di cercare di capire le cose di Dio. È una forma astuta di ribellione della carne umana verso il Signore. Chiudo la precisazione. Perché c'è bisogno anche di questa sapienza del credente di capire quando è ora di scuotere la polvere, come dice il Vangelo Gesù, e andare da un'altra parte. Allora, l'uomo, noi vediamo come l'uomo concupisce la gloria di Dio e tenta di fare di se stesso un Dio. Ecco, l'orgoglio sta conducendo l'uomo, il progresso anche della cultura, dell'emancipazione e così via, sta conducendo l'uomo verso questa direzione, sempre in forza della filosofia della vita, i concetti della vita, che trascura poi l'autorità della parola di Dio e allora sguazza dentro un'infinità di ipotesi e di pensieri che non hanno fondamento, non hanno base per questo. Poi non accetta di essere un colpevole che ha bisogno di essere graziato. Quante volte ci si trova a rendere testimonianza del Signore Gesù e umilmente della sua grande salvezza in dono e si tirano fuori tante rampogne per non accettare che cosa? Che Gesù, che Dio è il Signore del cielo e della terra, che ha fatto ogni cosa dal nulla, che nessuno gli ha dato niente e l'ha cominciato le cose e le ha fatte lui, e sul quale noi non possiamo dire niente. In un capitolo del profeta Isaia c'è un versetto interessante, ci sono più di uno, ma ci sono dei versetti interessanti che dicono il figlio potrà dire a suo padre perché generi e a sua madre perché partorisci. Questa parola è molto violenta, è molto forte contro la presunzione dell'uomo che si mette a discutere col Signore. Ma se lui è il Signore, se lui c'era prima, ha un diritto di priorità di fatto. L'ho detto altre volte, forse mi renderò anche odioso per questo, ma ricordo che quando ero ragazzo e pestavo i piedi perché contendevo, volevo qualcosa che mio padre non voleva darmi, lui prima mi spiegava le cose e io ottuso, insistevo. Allora sapete cosa faceva lui? A un certo punto picchiava un pugno sul tavolo e mi diceva con gli occhi truci: ricordati che quando tu sei venuto io già c'ero qui. E questo mi inchiodava. C'era una priorità di fatto: quando tu sei venuto qui io c'ero già. E quindi non potevo più dire niente di fatto. Poi, e anche c'era mio padre, non c'è mica niente da fare. Quindi c'è questa priorità, questo diritto, che è un fatto che non è discutibile. Ma spronato dall'orgoglio, l'uomo nella sua astuzia riesce persino a nascondersi dietro tanti apparenti atti di umiltà, che in realtà sono ipocrisia. Riguardo le vie di Dio, certuni dicono sono cose troppo grandi e profonde che lascio ai sapienti. Ma che brava gente, ma come sono modesti, come sono umili. No, queste sono cose troppo grandi che lascio agli adulti. Ma quanta quanta ipocrisia ho trovato quando ho provato a grattare dietro una frase del genere. Ho cercato di provocare delle ragioni. Dietro questa apparente bonarietà c'erano di quelle filosofie di vita, ma veramente aberranti. Sì, perché l'uomo è troppo furbo, ha imparato da Satana a ragionare e ragiona con un intento maligno e malvagio che Satana sa produrre. Ecco perché il credente avrà bisogno di ricercare una sapienza che viene dalla parola di Dio, che viene da una sapienza che è divina e non umana, e che ha la sua umana, che ha la sua radice nella malizia del maligno. Ma quando questa sapienza viene dalla parola di Dio, vedi subito che quando una persona apre la bocca nutrito dalla parola di Dio, tu ti trovi di fronte ad una sapienza che sembra che ogni parola abbia il timbro della sua origine, che è divina. Sembra, perché in tutte le parole c'è veramente qualcosa che viene dal Signore. E l'anima lo conosce, lo capisce molto bene. E qui ecco la cosa meravigliosa, questo proprio. Altri di fronte al Vangelo che non lascia scampo, o conversione o perdizione, molti dicono: è presuntuoso affermare con certezza di essere stati salvati. Voi sapete bene che nella testimonianza dei credenti c'è un bellissimo modo di dire, quando uno testimonia: io, il Signore mi ha salvato 2 anni fa, 3 anni fa, ed è pronto a sciorinare le circostanze nelle quali sono stati salvati. Infatti ognuno di noi abbiamo un gioiello in qualche modo in questa testimonianza, perché abbiamo una gioia ineffabile dentro di noi, perché riviviamo anche dopo decenni, riviviamo i momenti meravigliosi in cui la luce irrompe dentro le nostre tenebre, il nostro tenebrore, e ci porta alla luce della vita, in cui eureka, abbiamo trovato, ma non ci avevo pensato, ma è vero, ma il Signore è qualcosa di meraviglioso. E se noi cessiamo di gioire, di giubilare per l'incontro con la luce di Dio, abbiamo cessato di bere, abbeverarci alla fonte dell'acqua della vita. Ma è una sete che avremo sempre bisogno di dissetarci adesso a questo fatto. E quindi ecco quindi allora l'importanza di ricordare. Allora, dietro questo apparente buonsenso c'è un malvagio e nascosto intento orgoglioso di denegazione del Signore. È evidente allora che quanti sotterfugi riesce a inventare l'uomo mediante l'orgoglio. Quindi io ho cercato di citare qualcosa, ma non voglio perdermi nei meandri di queste ipotesi, perché ogni testa è un piccolo mondo. Più la persona è colta, cioè è istruita, e più sa tirar fuori afflizioni, dei pensieri dalle quali è difficile tirarci fuori se ti imbarchi in una conversazione in cui si contende un concetto o l'altro. Allora, questo però accade per non accettare la salvezza che il Signore offre per fede. Passiamo ora ad un altro punto e consideriamo come l'orgoglio produca altri frutti specifici. Sì, l'orgoglio è una matrice. Spero che ho voluto gettare questo principio, questa qualifica dell'orgoglio, che l'orgoglio non è soltanto una cosa così qualunquistica, diciamo, che ha da criticare, se vogliamo. No, è proprio una matrice. L'orgoglio è una matrice che produce tante forme di male, di inquinamenti e di malvagità. Proprio questo fatto è così. E produce delle cose che trattengono l'uomo lontano dal Signore. Se facciamo In tempo ne consideriamo 5 di queste cose che vengono prodotte dal corpo. Il primo è un presuntuoso umanesimo. Ecco, la prima cosa che il maligno tira fuori è un pericoloso umanesimo. Non potendo per orgoglio accettare di essere dei colpevoli bisognosi di perdono, hanno pronto la loro ricetta. Chi non è pronto a seguire le vie di Dio che dice li porta alla confessione del proprio peccato, chi non è pronto così, ha pronto una ricetta diversa, no? E dichiarano che l'importante è comportarsi bene secondo coscienza, poi il Signore ne terrà conto. Ma quante volte nelle campagne di evangelizzazione, quando trovavamo qualcuno che era interessato alle cose di Dio e noi nella conversazione gli portavamo al punto che Dio ha detto così, e noi, se noi lo crediamo, è così così, e alla fine si sfociava proprio in questo: ma chi me lo dice che è stato Dio proprio dire questo? Ma chi l'ha scritto poi quel libro lì? E quante chiacchiere saltano fuori? Ma in realtà saltano tutti fuori perché si nascondono se stessi dietro qualcosa che non può stare in piedi, perché non c'è il rigetto della sovranità di Dio. Questo è il grande fatto. Questi hanno rigettato la sentenza di corruzione totale, perché la cosa importante che la parola di Dio rivela per chi cerca onestamente, è la sentenza della corruzione totale dell'uomo. L'uomo è totalmente corrotto davanti a Dio, non c'è niente di salvabile in sé. L'uomo può essere salvato, ma non è salvato da qualche cosa, salvato dalla perdizione, ma lui non può salvare se stesso, è il Signore che può salvarlo. La sentenza che l'uomo così com'è non potrà mai piacere al Signore. Così, secondo loro, il rifiuto della grazia è un'esigenza del loro buonsenso e della loro onestà. Quanta gente nella dialettica, nella conversazione: ma io sono onesto, io non faccio niente di male, io sono rigido, rispetto la mia coscienza, non ho fatto nulla di male. Voi sapete che sono storie queste qui che incontriamo ad ogni peso spinto, in quanto quando noi testimoniamo dal bisogno che l'uomo ha di confessare il proprio peccato e di convertirsi al Signore, ed è la cosa più difficile. Mentre invece il frutto del loro orgoglio, sì, mentre questi sciorinano, tirano fuori queste risposte pensando che siano cose buone, invece è il frutto del loro orgoglio che non gli permette di piegarsi e di riconoscere l'autorità e la dignità del Signore. Ma c'è qualcosa di ancora più sottile nell'orgoglio dell'uomo, sì, è più sottile. È più logico per molti che la vita bisogna meritarla a costa di preghiere, buone opere, sacrifici, sofferenze meritorie. Sì, molti tirano fuori questo, no, io devo fare, devo essere io capace di fare questo, io devo imparare, io devo darmi per gli altri. Guardiamo l'alibi del volontariato. Ah, noi facciamo volontariato, andiamo qui, andiamo là, facciamo qui, facciamo là. Perché facendo così noi meritiamo quello che tu non meriti. Ecco, quante sono le strade fasulle, le vie sbagliate, ingannevoli, che mediante l'orgoglio l'uomo, ma l'uomo intelligente, l'uomo onesto, l'uomo sincero si perde, e si perde in queste vie perché non ha conosciuto la via, come dice Gesù, non ha conosciuto la via della pace, la via della vita eterna. E con questo si afferma il religiosismo, che è l'inganno più sottile che abbia partorito Satana. L'inganno più sottile più difficile da individuare che ha partorito Satana è proprio il religiosismo. Ma però, fratelli Israele, noi dobbiamo essere in grado di chiarire e di spiegare al nostro interlocutore perché, perché non è accettabile lì per lì, non è accettabile che il religiosismo sia un parto di Satana. Non è accettabile perché la gente pensa che essere una persona religiosa è meritorio, ma la parola di Dio ci dice qualcosa d'altro, perché la meritorietà della religione è il frutto sempre ingannevole di un proprio arbitrio, di una propria possibilità, di un proprio diritto. Invece è solo la luce che porta fuori l'uomo dalle tenebre e con la sua luce proprio. Allora sono proprio quelle virtù che di fronte a Cristo Paolo ha dichiarato che sono tanta spazzatura. Ricorderete il capitolo 3 della lettera ai Filippesi, quando l'apostolo Paolo, esaminando nel suo cuore il suo rapporto con il Signore e tirando fuori che lui era beniaminita dalla primora, un uomo che osservava la legge e faceva tirare fuori tutte le sue virtù, e diciamo, però quando ho conosciuto Cristo, dice, queste cose le ho considerate tanta spazzatura. C'è la famosa Diodati, dice, ha una traduzione arcaica che dice, l'ho considerato tanto sterco, così uso questo termine proprio, perché? Perché non è stato niente di buono. Filippesi 3 da 6 a 9, andate a leggere queste cose. Le cose che mi erano guadagno, io le reputo tanta spazzatura al fin di guadagnare Cristo. Tutto rimanente è spazzatura al di fuori della persona di Cristo, che, come abbiamo detto nel culto, è morto per noi. Si è sacrificato per morire per i nostri peccati. È soltanto così che il Signore può fare questo proprio per il credente. Bisogna però riconoscere nel religiosismo due livelli distinti. Quello dell'uomo che, praticando la sua religione, si sente a posto col suo Dio. Sì, questo è grave, ma c'è uno più sottile, e questo è un pericolo fra noi credenti veri. Chi, conoscendo il Vangelo in modo sano fra noi e vi crede e si dispone ad aderirvi, a ubbidirgli, ma non si converte di cuore, questo è un religioso e non un salvato. Quindi se il religioso nel mondo è un autosedotto, ingannato, perché la propria religiosità non gli profiterà niente, non lo porterà vicino al Signore, non gli darà di essere purificato dal sangue di Cristo, ma anche il credente, la persona che pensa di aderire alle vie del Signore, che per aderire alle vie del Signore si crede di essere gradito dal Signore, sbaglia. Perché? Perché è soltanto la conversione a Lui, l'umiliazione, il pentimento e il ravvedimento, che gli estremi che possono portarlo a una relazione giusta col Signore. Bene, indichiamo altri due frutti che sono della stessa sostanza, e sono la tradizione e il conformismo. Sì, abbiamo parlato del religiosismo, che ha il suo peso, ma anche la tradizione e il conformismo. Ma quante volte nell'annunziare le vie di Dio? Noi siamo in Italia, diciamo, regna il cattolicesimo, un cattolicesimo storico e così via. E quindi quando noi portiamo una testimonianza di un puro Vangelo, semplice Vangelo, che poggia soltanto sulla fede, e molte volte noi ci sentiamo contestati da queste cose che si... quante volte mi è stato detto, ma io quello che lei mi dice è quello che lei mi dice mi piace molto, però io voglio seguire il cammino dei miei vecchi, non potrò mai tradire il cammino dei miei vecchi. Ecco irrezzito dentro un tradizionalismo che irrete, che costringe, che impantana, impedisce all'uomo di agire con la propria coscienza. Quando ha udito l'Evangelo, la parola di Dio, che deve sconvolgere tutto, che l'Evangelo deve avere la potenza di sconvolgere una tradizione familiare e religiosa, e questo, di fronte a questo out-out, di fronte a questa, questa alternativa, direi, se il credente si ferma e non fa il salto, non salta il fosso, e non prende la forza a due mani per convertirsi, per capire che il Vangelo è più importante dalla tradizione dei suoi padri, dalla tradizione della famiglia. Ma quante volte le persone, ma nella nostra famiglia, noi a Natale abbiamo sempre fatto così, i nostri morti facciamo in questo modo e così via. Ma quando il Signore viene con la sua autorità, libera da tutto e da tutti, ha il diritto di imporsi, ha il diritto di stabilire nuove regole, che sono le regole appunto del Signore, della libertà, della vita. Questo è molto importante, perché ci serve per capire a chi siamo devoti noi, che cosa stiamo seguendo noi, la parola di Dio o la tradizione di famiglia. Questo è molto importante anche. Satana è riuscito a staccare l'interesse dell'uomo dal comandamento del Signore, per inculcargli l'interesse per ciò che si fa per tradizione. Questo è fatto. Anche oggi, davanti alla grazia, molti dicono: è interessante quello che mi dici, ma voglio seguire la religione dei miei vecchi. Oh, quanti visi tristi, capiscono che l'Evangelo è buono, che l'Evangelo è l'Evangelo di Dio, che è una chiamata a vita e a salvezza, ma non voglio tradire i miei vecchi. Chissà cosa direbbe mio nonno, si volterebbe nella tomba se dovessi fare questa voltafaccia. Oh, fratelli e sorelle, noi che conosciamo le vie della vita, che tragedia sentire a dire venir meno nella vita davanti alla grazia che si riceve nella promessa di Dio per mezzo di Gesù, che è morto in croce per tutti i peccatori. È qualcosa di grave, e questa è la tradizione degli uomini. È qualcosa di grande. Per contro, direi, e questo mi duole molto, io ho molto viaggiato nelle chiese evangeliche in Italia, anche in altre nazioni, brevemente, e ho trovato tante madri e tanti padri che soffrivano perché i loro figli non continuavano a seguire le vie di Dio che il papà e la mamma gli avevano insegnato, inculcato fin dalla tenera età. Hanno seguito la scuola domenicale, poi sono diventati giovani, sono entrati nel mondo e il mondo li ha ghermiti subito coi giochi, coi divertimenti, con le amicizie e così via, e non ha più tenuto in considerazione una sola parola del Signor Gesù. Questo è tragico. È tragico quando, per me è grave proprio, a volte anche quando vengo anche il giovedì e anche la domenica senz'altro, vedo quel che vedo, è che non vedo niente, ma vedo, parlo con dei giovani a cui voglio bene, perché so che sono figli di credenti, e dico: voi non sapete quale benedizione vi ha dato il Padre, il Signore, nell'avervi creati, generati in una famiglia di figliuoli di Dio. Che, non voglio usare il termine fortuna, che privilegio vi ha dato il Signore. Anch'io sono stato sempre molto grato al Signore, perché la mia mamma è stata la prima credente evangelica nella città dalla quale vengo. E pensate che all'inizio si teneva, c'erano tre o quattro famiglie, si teneva il culto domenicale in casa loro. Questo era l'inizio della Chiesa. Però, fratelli e sorelle, dopo 80 anni sono qui. Sono qui come il seguito anche di un'opera del Signore che è grandiosa e potente, che porta avanti il Signore quando trova delle coscienze che si lasciano lavorare dallo Spirito del Signore. Qui c'è l'orgoglio di non voler riconoscere assolutamente di aver sbagliato tutto nel passato. Quando uno mi dice io ho sbagliato in questo, ma non voglio che i miei figli facciano i miei errori e così via, e molti con una certa intelligenza dicono adesso, ma ho sentito dei credenti anche dire questo e lo dico con tristezza, dire adesso mio figlio sì lo porto all'adunanza, però non glielo impongo, quando non vorrà più venirci faccia quello che vuole, perché lui deve fare le sue scelte e deve... Ma nella mia Bibbia c'è scritto tu inculcherai nel tuo figliuolo le vie di Dio. Ma di che peccato si rendono colpevoli quei papà e quelle mamme che lasciano andare i loro figli sulla onda di quel che dice il mondo? Dobbiamo lasciarli liberi? No! Il Signore dice tu inculcherai ai tuoi figliuoli. E sapete cosa vuol dire? Andate a guardare un vocabolario, cosa vuol dire inculcare? Tu gli imprimerai a forza, dovrai inculcargli. Guardate che questo metodo l'ha usato il comunismo durante tanti anni, ha fatto questo, però nel senso malefico del termine. Quindi il mondo fa questo ed altro, e quindi il credente sa che il Signore gli ha dato un'autorità che deve usare bene, con autorità, nel nome di Dio, per la salvezza dei propri figli. E questo è molto importante. Va bene. Un altro frutto autorevole che trattiene nell'incredulità è il conformismo. Il rispetto e il timore che il Creatore si aspetta da tutti gli è stato sottratto ed è stato attribuito all'uomo. E l'uomo ha bisogno di conformarsi. Così l'uomo disprezza Dio per arrivare ai favori dell'uomo. Fanno tutti così, dobbiamo far così anche noi. La malattia del conformismo è una bestia brutta, fratelli e sorelle, perché impedisce all'uomo la moda di pensiero di essere una moda di fede. No, non facciamo, non commettiamo questo peccato, fratelli, perché il Signore ci ha resi liberi di seguire il Vangelo e le sue vie. Perché? Perché costoro sono costretti a fare soltanto ciò che fanno tutti e non fare mai ciò che non fa nessuno. Ma quante volte mi sono sentito dire, ma non lo fa nessuno. Non lo fa nessuno, l'ha fatto il Signor Gesù. E io voglio camminare nelle sue vie. E mi sono reso conto che io ho superato un pochino il tempo e non voglio dire cose buone, ma non voglio stancare, ma mi fermo qui per dire, fratelli e sorelle, il Signore oggi ci ha visitati con la sua parola, con i suoi consigli, e quanti siamo padri e madri qui, abbiamo da Lui un incoraggiamento a guardare Lui con fede, a mettere in atto nella nostra famiglia, nei nostri figli, con autorità le vie che Egli ha tracciato per la salvezza dei peccatori. Il Signore ama i peccatori, il Signore ama noi e i nostri figli e vuole per loro solo il massimo bene. Io mi fermo qui, che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.